tutto nelle mani del Signore, quello che riusciremo a recepire, quello che noi siamo stati capaci di recepire, le nostre difficoltà, le nostre mancanze saranno lì, saranno sotto quell'Eucaristia e le metteremo tutte nelle mani del Signore. Allora la domanda che adesso su cui vi volevo far riflettere, nonostante tutto ciò che il Signore ha fatto già nell'Antico Testamento, no? Nonostante questo fatto che Dio ci esorta nuovamente a sederci al tavolo dell'alleanza, al tavolo del patto nuziale, della camera nuziale, nonostante tutto questo, ma c'era proprio bisogno di una misericordia nel Nuovo Testamento.
È perché non ha mandato.
Però Dio ha sempre soccorso l'uomo. C'era proprio bisogno. Ovvio che sì, non c'era bisogno, insomma, per cui
altrimenti
sarà sempre bisogno. Infatti, ci sarà sempre bisogno. Però, allora, come potremmo rispondere dal punto di vista biblico, no? A questa domanda? C'era proprio bisogno di una misericordia nel Nuovo Testamento? E siccome noi stiamo facendo un percorso utilizzando in quest'anno liturgico Luca, io ho provato a prendere spunto dal Vangelo di Luca per poter rispondere a questo interrogativo attraverso tre brani. Uno che lo abbiamo pregato all'inizio della Quaresima, l'altro poi vedremo sarà il capitolo 9 e poi l'altro sarà il capitolo 22. Ma proveremo ad analizzarli, poi cominceremo da qui la prossima volta dove arriveremo, mettiamo il punto, poi continueremo praticamente il prossimo incontro, perché con questo vuol dire che cominciamo praticamente a tuffarci anche nel Nuovo Testamento, perché abbiamo visto che questa misericordia di Dio, questo evento, no? Questo patto concreto che Dio stabilisce con l'uomo, costantemente Dio l'ha rinnovato, chiamando sempre l'uomo al tavolo della discussione, dicendo: su, ok, perfetto, hai fatto, vai. Anzi, non ci manco dice, non ci ha manco detto hai fatto, cioè ci ha detto semplicemente: ho preparato il tavolo, siediti qui e discutiamo. Vediamo allora come possiamo vederla questa situazione nel Nuovo Testamento. E cominciamo con Luca, capitolo 5. C'è questo Luca, capitolo 5, i primi 11 versi, che è stato oggetto di lettura evangelica all'inizio della Quaresima, che però adesso lo riprendiamo, vediamo un po' quello che succede qui. Vediamo
primi versi?
i primi 11 versi.
11?
Sì.
5. Capitolo 5, verso i primi 11 versi, verso 1 e verso 11. Ci siamo, scusa.
Sì.
Ah, comunque se
sì, l'avevo trovato e poi.
Capitolo 5, verso.
Capitolo 5, verso 11. 1:11, scusate.
1:11.
Cominciate dall'inizio di questo capitolo 5. Chi ci presta la voce cortesemente?
Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genezaret, e la folla gli diceva, faceva ressa intorno per ascoltare parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, preso una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Allora, Luca comincia così praticamente la chiamata dei propri discepoli, dei discepoli di Gesù. Quindi che Gesù, mentre Matteo e Marco dice che stavano passeggiando lungo il lago di Galilea, di Genezaret, vede prima i due fratelli, Simone e Andrea, poi Giacomo e Giovanni, li chiamò e disse: lasciarono tutto e lo seguirono. Luca invece praticamente lo colloca all'interno di questa pesca miracolosa. Se lo colloca all'interno di questa pesca miracolosa, la prima domanda che dobbiamo porci era: quando Gesù vede Pietro e qui lo vede, è la prima volta? È la prima volta. Se lo vede per la prima volta, la domanda è: vuol dire che lo aveva già conosciuto, aveva avuto modo già di conoscerlo, di relazionarsi prima di questo episodio?
No.
No. Vedete però con quanta confidenza Gesù tratta Pietro. C'è una grande confidenza che ha Gesù con Pietro. Avete notato? Quindi siamo praticamente in un contesto prima della chiamata dei 12 discepoli. Gesù non ha ancora istituito nessun discepolo, non ci sono ancora discepoli. Ma Gesù vede praticamente, immaginate una scena, quindi io vado adesso in un posto di mare, vado lì, vedo delle barche. E c'è una cosa molto strana che Gesù fa. Cosa fa?
Sale proprio sulla barca di Simone.
Cioè ci sono tante barche, avrebbe potuto dire: sai Franca, oppure vengo sulla vostra. No, tra le varie barche sceglie proprio quella di Pietro.
Io ricordo l'omelia di Padre Armando che fece l'altra volta, perché l'altra volta c'era proprio il passo del Vangelo. E della barca della Chiesa, ovviamente.
Lì facciamo la nostra lettura, no? La nostra lettura ecclesiale, ecclesiologica, che era proprio la barca di Pietro, no? Tra le tante barche, proprio la barca di Pietro. E c'è questo è già un fatto molto strano, ma una cosa riusciamo anche a capire, un altro elemento che noi poi riusciamo a capire di questo racconto è che c'è una grande incompetenza di Gesù. E solo perché Pietro ha rispetto nei confronti di quella persona che vede per la prima volta non si permette di dire nulla. Qual è l'incompetenza di Gesù?
Che invece di buttare la rete di giorno, che loro avevano già fatto tutto,
lo invita praticamente a fare quello che un pescatore non farebbe mai. Non ci pensa minimamente un pescatore di giorno a gettare le reti, perché se sei un pescatore di professione sai che si pesca di notte, non si può pescare di giorno. Non si conoscono.
Sì, però Simone gli dice maestro. Che cosa aveva di caratteristico per chiamarlo maestro non lo conosce?
Ha fatto una cosa però Gesù, si è fatto riconoscere come maestro, perché ha fatto una cosa strana. Ecco. Cioè, anche se io vedo per la prima volta una persona, e però questa persona si scosta dalla riva perché ci sono delle persone, altre persone che ascoltano e lui insegna, va da sé che chi insegna
è
un maestro. Certo. Per cui anche se non lo conosce.
Ah, mentre la folla gli faceva ressa, mi ero perso prima.
Situazione.
C'è questo fatto appunto che si presenta come maestro. E a queste persone
hanno visto che lui insegnava,
maestro, quindi non hanno un rapporto con questa persona, però Gesù ha un rapporto molto confidenziale con questo Pietro, sembra quasi che sono amici di vecchia data, insomma. Tanto è vero che una volta che ha finito di insegnare, Gesù dirà a Pietro: prendiamo il largo, andiamo. Pietro avrebbe potuto dire: ma andiamo. Tu vuoi farti un giro con la barca sulla mia barca, te lo faccio, ma non mi dire andiamo a pescare, perché Pietro tutto questo non gli dice, ma gli dice una cosa invece su cui dobbiamo molto riflettere:
sulla tua parola.
Questa è la prima confessione pubblica di Pietro. Pietro non lo conosce, non sa, non immagina nemmeno cosa fosse, lo ha sentito appena parlare. Quindi lo ha identificato come maestro. Sei un maestro. Dice: ma sulla tua parola. Questa è una prima
confessione.
Esatto. È la prima professione di fede pubblica che Pietro fa nei confronti di Gesù. Insomma, se l'ha scelto bene sto personaggio, manco a farlo apposta, ha avuto un ottimo senso, diciamo un buon sesto senso Gesù, insomma, tanto è vero che questo ci crede, questo praticamente ci crede. E fa quello praticamente che deve fare, al punto che questa pesca diventa così meravigliosa, miracolosa, che due barche quasi affondano per la quantità di pesce che tirano fuori. Quindi stiamo provando adesso a capire, sempre vi ricordo la domanda che ci siamo messi nei posti, ma c'era proprio bisogno di questa misericordia nel Nuovo Testamento, analizzando la relazione che c'è tra Pietro e Gesù. E in questo primo racconto c'è quindi un qualche cosa che spinge Pietro, una professione di fede che Pietro ha pubblica nei confronti di questo Gesù, pur non conoscendolo, tanto è vero che dopo Gesù istituirà i dodici, li istituirà appunto subito dopo. Un secondo brano su cui ci serve da trampolino di lancio, quindi da congiunzione tra il primo e il terzo racconto, è quello che noi troviamo al capitolo 9 verso 20, sempre di Luca. Proviamo a prendere questo capitolo 9 verso 20, vediamo quello che viene fuori. Di che cosa stiamo parlando?
Verso
20. Lo leggiamo il verso 20 e poi vediamo un attimo il contesto.
Ma voi ti dite chi sia?
Sì, quello sì.
Sì, sì.
Pietro rispose: il Cristo di Dio.
No, prima allora domandò.
Ma voi chi dite che io sia? Pietro, prendendo la parola, rispose: il Cristo di Dio. Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno.
Senti, beh, posso fare una domanda a proposito? Perché in diverse circostanze Gesù dice sempre: non lo dite a nessuno, non lo dite a nessuno.
C'è uno studioso che ha confuso molto le acque, si chiama Brede lui, agli inizi degli anni 70, che leggendo il Vangelo di Marco individuò praticamente questo fatto che Gesù costantemente, ogni qualvolta si parlava della sua messianicità, Gesù invitava sempre tutti a non parlarne. E quindi da qui è venuto fuori quello che poi gli studiosi hanno chiamato il cosiddetto segreto messianico. Quindi quando si parla della sua, perché non è ancora arrivata la sua ora, allora appunto che Gesù dovesse veramente manifestarsi per ciò che è, ma questo è il segreto di Pulcinella, per un motivo molto semplice, perché se noi leggiamo l'inizio del Vangelo di Marco, noi vediamo che l'inizio del Vangelo di Marco dice: il Vangelo di, Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio.
Quindi già si era rivelato.
Primo libro, certo. Prima cosa, scusate.
Tutti i miracoli che faceva,
e poi allora, diceva se non
c'era. Però questo fatto ricorre.
Qualche volta ha detto non.
Questo fatto che veramente c'è scritto ricorre, ma non è sicuramente legato al fatto appunto che Gesù non vuol farsi conoscere come Messia. Gesù ha paura di farsi riconoscere come un certo tipo di Messia, come Messia politico. Questo è. Sì, sicuramente sì, perché la gente aspetta da un momento all'altro la venuta di un Messia.
Sì.
E allora Gesù ha paura che loro lo percepiscano come quel Messia che deve arrivare,
già lo interpretavano un po'
politico,
così,
no? Un Messia politico che viene a liberarci da tutto quello che è. Allora Gesù non vuole farsi identificare come Messia politico, ma vuole farsi identificare come il Messia dei profeti, che soffrirà e poi dopo alla fine risorgerà per liberare il mondo dal peccato. E questo è il problema, solo che Gesù deve fare i conti con la realtà del tempo. E l'unico modo per evitare che possa essere riconosciuto non come messia politica è non farne parlare proprio, insomma, del suo messianismo. È questo. Ma non c'è un segreto, non c'è il fatto che Gesù chieda proprio non dovete parlare, no, semplicemente perché si crea confusione e la gente teme, cioè la gente, tanto è vero che l'ingresso di Gesù a Gerusalemme come il nuovo re, il nuovo messia, è emblematico. Lì hanno veramente creduto di aver trovato il nuovo messia. Ci hanno creduto veramente. Poi hanno capito che non poteva essere lui il Messia, perché un Messia non può morire, insomma, il figlio di Dio non può morire.
Pilato, no?
Esatto, quindi non è così. Allora, ecco, come dicevo, allora, siamo in questo contesto qui, nel capitolo 9, verso 20, siamo in un contesto di identità. Chi dice la gente che io sia? Ecco, la gente che dice di me? Chi dice che io sia? E Pietro lo identifica come il Cristo. Tu sei il Cristo. A questo punto però Gesù deve specificare, perché dice, sia belli, aspetta un attimo, adesso vi dico chi, non quel Cristo che pensate voi, perché adesso vi dico chi è questo Cristo, e fa una vera e propria catechesi su questo Cristo, perché questo Cristo dovrà soffrire, dovrà poi essere messo in croce, poi alla fine dovrà risorgere. E questo, insomma, lui lo dice chiaramente. In questi racconti della passione, quindi, ci troviamo di fronte a vediamo i passaggi, i primi due passaggi. Il primo passaggio, Pietro lo identifica come
il Cristo di Dio.
No, il primo passaggio.
Maestro.
Quindi come maestro, ma non solo, ci crede. Quindi individua in questo maestro un qualcheduno di importante. Nel secondo episodio lo identifica come il Cristo.
E ci crede ancora.
Questo rafforza ancora di più la sua idea, insomma, che ha nei confronti di Gesù. Vediamo invece in quel capitolo 22. E vediamo che cosa viene fuori.
Capitolo
22. I versi ve li ho segnati qui dentro, dovrebbero essere il
che verso,
50
di rinnegamenti?
Sì, 54, sì.
Ah, rinnegamenti di Pietro?
Sì, da 54 a 62, vediamo, leggiamolo un attimo, vediamo quello che dice.
Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di loro». Ma Pietro rispose: «No, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questo era con lui, e anche lui un Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito, pianse amaramente.
Si ricorda l'orario?
Sì, ecco, grazie, arriviamo tra un secondo.
Non lo so, già sono
28.
Sicuramente.
Ancora 3 minuti e ce l'abbiamo ancora, quindi proviamo a... Allora, guardate... ci troviamo di fronte a quello che il brano lo presenta come il rinnegamento di Pietro. Qui c'è un qualcosa di interessante che Pietro dice alla donna che lo interroga, interrogazione:
non lo conosco.
Guardate, io vi ho preso i primi due brani, vi ho detto, lì lo identifica come maestro e capisce che ci sta qualche cosa. Però ci crede in questo maestro. La sua fede si rafforza ancora più in 9:20 quando dice: «Tu sei il Cristo», e lì Gesù fa una grande catechesi su questo Cristo. E qui Pietro dice: «Non lo conosco». Rinnega praticamente tutto quello che aveva fatto prima. Il non conosco significa...
Non mai visto.
Cioè, ne nega la sua esistenza, capito? Nega, quindi va praticamente a cancellare tutto quello che si è completamente
allontanato,
ma più che allontanato c'è un'altra parolina sulla scia di quello che ho dimenticato. Allora io già so che la dimenticanza andrà a braccetto con l'infedeltà. Già lo so. Sì. Tanto è vero che continueranno a chiedergli: «Ma come, io ti ho visto?» E lui continuerà a dire:
Non è vero, ma io
non lo conosco proprio. Ora, guardate che in questo atteggiamento di Pietro c'è molto di uno dei personaggi che abbiamo visto nell'incontro precedente. C'è molto di Aronne. Mosè sale sul Monte Sinai, sono passati 40 giorni.
Aronne fa il bidello d'oro.
La gente dice, anche quello è morto, chissà dove sale. Costruiamoci un vitello d'oro.
No, perché lui prima dice fate quello che ho detto io, poi lo dice dopo, dice che non era stato lui.
Dice, quando gli dice guarda tu, ma sei stato tu, e lui dice quello non te l'ho detto, mi hanno gettato nel fuoco, è venuto fuori sta cosa. C'è molto dell'atteggiamento di Aronne in Pietro, anzi è la fotocopia di Aronne Pietro. Gli ebrei si sono dimenticati di Mosè ed è scaturito un'infedeltà.
Ecco.
E di fronte ad un'infedeltà c'è l'infedeltà di Pietro. Ma lo riprenderemo questo brano, cominceremo da qui la prossima volta, perché ci siamo immersi nell'Antico Testamento.
Ci vediamo domani.
Grazie allora.
Bisogna iniziare prima.
Siccome è una cosa interessante, una bella cosa, ci vediamo dopo la prossima.